Siamo all'ultimo intervento, non per questo meno importante, dopodiché abbiamo le conclusioni del nostro incontro. Non è meno importante degli altri questo intervento, anzi è stato posizionato volutamente, dove è stato posizionato perché chi parla è il direttore del European Museum Forum. È colui cioè che potrà darci, se vuole, se vorrà, una idea di qual è lo stato comunque di informatizzazione dei musei dell'Unione Europea, cosa resta da fare e su quali basi, con quali criteri viene assegnata ogni anno tutta una serie di menzioni e di riconoscimenti ai musei che più hanno fatto per rendere in generale più user-friendly, le varie esposizioni. Massimo Negri, grazie.
Grazie dell'invito. Siccome qualcuno ha cominciato come il direttore di IBM, tra l'altro IBM fu nostro sponsor negli anni Ottanta, quelli che ancora adesso noi chiamiamo i nostri Golden Years, chissà mai che, se no, che ci sia un ricorso. Ho cominciato con una testimonianza personale relativa a questo luogo. Non mi sottraggo a un processo analogo perché non sapevo di questo riutilizzo. Siccome ho scritto il primo libro di archeologia industriale in Italia insieme a un mio collega che si chiama Antonello Negri negli anni 70, ho sentito un'emozione particolare trovandomi in questo posto che mirabilmente ci porta a quello che sono le potenzialità di riutilizzo di tutto lo spettro del passato. Questo è uno spunto anche poiché è stato menzionato il discorso del backbone, della parte principale della nostra attività che riguarda la gestione del premio europeo Museo dell'anno e del premio del Consiglio d'Europa, entrambi dedicati ai musei di nuova generazione ogni anno. Il primo nostro vincitore fu il Museo di Ironbridge, che era un museo di archeologia industriale negli anni 70, e quale si trovava di fronte a un problema che mai era stato affrontato precedentemente in quelle dimensioni, cioè di avere all'interno della collezione un oggetto, il primo ponte in ferro della storia umana. Una dilatazione fisica che ha implicato delle grandi sfide concettuali, anche degli esiti, e questo esempio forse vi dà un po' un'idea anche di quello del campo nel quale noi ci muoviamo, cioè cercare di seguire questo tumultuoso, poiché negli ultimi 25 anni il mondo dei musei europei, basta dare un numero, valutiamo che nell'area Consiglio d'Europa, cioè 45 paesi, ci siano da 38.000 a 40.000 musei. Sappiamo che in diversi paesi più del 60% dei musei che oggi possiamo visitare non esistevano prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi altro che rottamazione, cioè abbiamo un processo quantitativo oltre che qualitativo di rinnovamento in questo campo veramente importante, forse non molto noto, spesso nella sua dimensione concreta di mobilitazione di risorse, anche di risorse umane, anche chi magari ha delle responsabilità poi di governo di indirizzo. C'è stato l'inizio del discorso, nelle parole del signor Bernard Smith, si è focalizzato su due punti. Il suo breve intervento è stato breve ma molto pregnante, ha toccato un punto che poi è stato ripreso da altri relativamente al rapporto qualità web, qualità informatica, qualità comunicativa, costi. E l'altro punto, quando ha toccato un aspetto quality experience, quando ha detto con una frase forse un po' provocatoria, ma che io sono sicuro sfugge ai più, me compreso, di chi opera nel mondo dei musei, dice: facciamo una grande fatica per conquistare 500 visitatori al giorno e magari sul web ne stiamo perdendo 1.000. Quando ha toccato questo punto, ha toccato un'area che è quella dei cosiddetti fattori soggettivi della qualità. Cioè, ci sono tutta una serie di fattori che possiamo trasferire in numeri o comunque in parametri, in linee guida, in cornici, in indicazioni e poi dirò anche qualche cosa a proposito dello spunto per cui siamo qui. Ce ne sono degli altri che sono un po' più difficili da definire, sui quali sono quelli che chiamiamo appunto fattori soggettivi della qualità. Questi fattori, tra l'altro, dei due sono quelli che costano di più, si è parlato anche di costo della qualità. Pensiamo per esempio all'investimento esponenzialmente, diciamo, crescente in maniera quasi delirante che c'è stato nell'investimento per gli allestimenti, il rapporto che c'era tradizionalmente tra l'investimento in conto capitale muri e e allestimento nei musei, soprattutto in certe aree dell'Europa, è cambiato, si è invertito. Oggi l'edificio costa meno di quello che è l'allestimento, e poi vediamo il perché, e anche in relazione proprio al tema che è internet. Vi prometto però che non spendo più dei 10 minuti famosi, dirò molte cose poi, magari mi dimenticherò di riprenderle, e pazienza. Qui si pone una questione, che è quella della continuità dell'esperienza web, dell'esperienza internet con l'esperienza museo. Io parlo di musei, naturalmente riconosco tutti i limiti di questo fatto, dell'esperienza museo. Cioè, così come ci sono state due grandi rivoluzioni negli ultimi 25 anni, sono state una rivoluzione delle architetture e l'altra è la rivoluzione dei materiali, quanto ha influenzato l'ambiente museale, la lampada di Croica piuttosto che i metacrilati o una serie di materie plastiche che si sono potute utilizzare nella costruzione dell'ambiente museale. Enormemente, anche se nessuno, naturalmente, se non è un tecnico, un professionista, ci fa più di tanto caso, vede solo il risultato, se lo gode, va a casa e non si ricorda. Ma questo si è abbattuto su questo mondo anche con un suo margine di violenza, ci ha costretto a ripensare un sacco di cose. Oggi siamo appena agli inizi di un simile processo. Faccio due esempi. Il primo esempio si riferisce a qualcosa che abbiamo visto stamattina, a proposito del Fitzwilliam Museum, quando ci è stata presentata l'esperienza con il Palmare, la visita al museo con il Palmare, che è stata anche un'esperienza fatta alla Tate Modern, quando si sono ripresi dal primo colpo, che è stato i famosi 5 milioni di visitatori al posto che 500.000, e per cui avevano tutti i problemi possibili da affrontare. Dopo, quando hanno finito questo, l'anno scorso ho fatto questa sperimentazione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi parliamo molto di musei su internet. Penso che, visto che il titolo è uno degli aspetti della tavola rotonda, era le prospettive future, secondo me il grande campo del futuro sarà quello di internet nel museo. Una volta internet nel museo, per una volta, qui una volta è, non so, 24 mesi fa, no? Una volta, per esempio in un paese come l'Italia, era semplicemente avere una postazione, avere un accesso, un filo dentro una scatola con dell'elettricità, questo uno in casa non ce l'aveva, le famose sale multimediali, che non erano altro che delle sale con tante postazioni. Oggi cominciamo a vedere i primi effetti dell'impatto, diciamo, dell'esperienza internet sul modo di vivere il museo. Due punti, uno lo ritrovo nel catalogo. Moltissimi musei di nuova generazione negli ultimi anni dedicano uno spazio proporzionalmente impensabile nella tradizione passata alla hall d'ingresso rispetto allo spazio espositivo. Perché? Perché oltre a fornire lì tutta una serie di servizi, si sa che quella è il front line su quale si gioca l'elemento decisivo, cioè l'elemento di attrazione, si riesce o si entra, è il punto nel quale si declina tutta l'offerta che il museo fa e si stabilisce il contratto con il visitatore, sia uno che paga o che non paga. Se ci pensiamo, questo non è molto diverso. Se prendiamo la pagina nella quale si dice quali sono 89, quali devono essere gli elementi caratterizzanti di una home page, non c'è un'enorme differenza. Cioè, in sostanza, assistiamo alla crescente necessità di mettere, qui si parla, il visitatore in grado di orientarsi, di avere accesso diretto alle diverse fonti e di potersi orientare per, qui dice, trovare rapidamente i contenuti che lo interessano. Pensiamo a questo nella strutturazione fisica del museo. Guardiamo una serie di musei, non voglio fare degli esempi per non far pubblicità, come si dice, di recente generazione, vediamo che nella concezione del disegno architettonico e del design, nella strutturazione del percorso delle collezioni, questo problema sta emergendo. Non è affatto facile in un museo consentire un rapido accesso dei contenuti, essendo in grado di capire che cosa ti interessa e dov'è. Tra l'altro, una delle cose più segrete, la maggioranza della gente esce da un museo dicendo: non ho trovato quella cosa là per cui ero venuto, devo tornare. E l'altro aspetto è quello che quando noi facciamo qualche cosa a casa e abbiamo internet, diversamente da altri momenti precedenti della nostra esistenza, parlo per quelli come me che appartengono alla generazione pre, è come semplificassimo enormemente quell'enorme stato di caos positivo che si crea sulla scrivania di chi crea, cioè un libro, due ritagli, un corno, eccetera, infinito. Adesso tutto questo, a questo si aggiunge un maledetto schermo che ci rende la vita ancora più complicata. Questo tipo di attitudine, che è diventata per le nuove generazioni l'attitudine normale, no? Di un desktop su quale ci sono un'infinità di icone dal quale pescare quello che serve o che in quel momento attrae, secondo me è destinata a influenzare enormemente il modo di usare il museo. E qui viene la questione di l'altro aspetto di internet nel museo. Poiché dall'esperienza di stamattina a Fitzwilliam, per esempio, vediamo l'esplosione informativa che porta il fatto di poter avere in quel momento sulla mano tutti i riferimenti interni al museo, quello che c'è nel magazzino che non puoi vedere, la testimonianza del donatore, metteteci tutto quello che volete, più tutti gli altri patrimoni, conoscitivi e non solo conoscitivi. E qui, come si dice, mi avvio alle conclusioni. Perché l'altro punto che pure emerge, ho visto, da, per esempio nel discorso della strutturazione delle pagine, dell'organizzazione dei contenuti, è questo. Si è usato molto, qui sono state usate anche da diverse metafore, non sapete che fioriscono le metafore sui visitatori del museo, il visitatore farfalla, il visitatore pesce rosso, cioè ce n'è un'infinità, no? Snail, ce n'è tantissimo. Queste vengono prese dal marketing, riadattate, diventano un po'... Come? Diventano anche un po' delle bestemmie, ecco. Cioè, poi tutti noi come sappiamo che non valgono assolutamente niente, perché è una questione di trasformazione, c'è cioè un'evoluzione. Noi entriamo come farfalla e usciamo magari con un'altra, con un ruolo, con un vestito completamente diverso. La visita ci ha trasformato e ha trasformato anche i nostri comportamenti. Ma così come il fatto che tra queste metafore molto importante è quella del flipper, cioè di qualcuno, del prendere, no? A seconda degli stimoli dove ti spingono, prendere quasi casualmente, poi alla fine si vede che questa casualità è meno casuale di quello che sembra, e ancora questo ci rimanda moltissimo al modo di utilizzare internet. Per inciso, sapete che la maggioranza dei visitor surveys ci dicono che il visitatore medio sta davanti a un oggetto, compresa la Vergine delle Rocce, da 20 a 40 secondi, forse un minuto, e quanto uno sta su una pagina web, a seconda delle motivazioni che ha. Ma voglio concludere richiamando un aspetto che appunto ho anche ritrovato un pochettino sotto traccia, ma come fatto funzionale, ed è la dimensione narrativa del museo, la dimensione narrativa di internet. Cioè, è stata una metafora che è stata usata fino alla nausea, quella del grande racconto. Quindi il fatto di questa pervasività, l'uomo di oggi, l'uomo di domani e di dopodomani, vive una dimensione totalmente così narrativa, fabulatoria, tanto che non c'è straccio di centro commerciale che non tenti di darsi un abito narrativo. Per cui sì, l'esperienza di andare a mangiare il panino diventi quella di almeno essere stato nel Messico, piuttosto che perché c'è un cactus di plastica. Ma non prendiamola in giro, perché poi alla fine questo determina, muove dei soldi, muove delle persone, muove delle emozioni, genera delle separazioni o degli incontri con i figli, eccetera. Ci sono tutta una serie di problematiche. E quindi questo è un punto che secondo me fa parte del futuro del rapporto internet-museo. Cioè una grandissima chance, è quello che fa diverso il museo da grandissima parte di altre istituzioni culturali, questa dimensione narrativa, dimensione informativa, emotiva, quindi di enorme capacità di coinvolgimento. Io credo di essere stato molto confuso, di non aver aiutato gli organizzatori con una critica costruttiva, ma due cose posso garantire. La prima è che per quanto ci riguarda, noi abbiamo scrutinato fino ad oggi 1500 musei in 40 paesi, quindi un po' di mano in pasta ce l'abbiamo. Il manifesto che avete fatto, che secondo me è veramente semplice e serve allo scopo, che non è quello di indottrinare ma di suscitare una sensibilità, faremo nei nostri limiti piccoli, diciamo, di organizzazione, in modo che possa girare e magari suscitare delle idee nuove. E ripeto, penso che un buon metodo per far crescere i risultati del manuale sia quello di tenerlo molto vicino alla fisicità, che poi è il tratto caratteristico del mondo dei musei. Grazie.
Caro Negri, la contraddico, lei non è stato affatto confuso, anzi ha riportato la mia attenzione su uno dei temi a cui avevo cominciato a pensare ascoltando Pontremoli. Pontremoli ci diceva che qui, quando non c'era stato ancora il recupero architettonico di utilizzo, si incontravano i drogati, e stavo pensando al problema dell'overdose, che è il problema della società dell'informazione, cioè il fatto che abbiamo tanti e troppe informazioni, tanti e troppi libri da mettere in circolazione, tante e troppe icone da vedere passando attraverso le icone dei nostri laptop. E lei ce l'ha ricordato, per esempio, dicendoci che non lo sapevo, che abbiamo circa 40.000 musei, a cui mi permetto di dire che bisogna aggiungere poi tutte le mostre estemporanee, che sono il vero grande fenomeno di questi anni. In realtà le grandi masse accorrono verso le mostre estemporanee, che sono sempre più numerose e sono apparentemente in questo momento più amate.